nostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti.
E questa puntata di Benvenuti tra i rifiuti, la 43, si apre con un'innovazione. Perché bisogna innovare, bisogna far girare l'economia, lo spettacolo non conosce soste. E quindi da questa puntata ci sarà la possibilità di interagire con la redazione tramite dispositivi tecnologici di cui Fisherman Studios e Radio Stacchio ci fornisce.
Sì, direttamente sotto il player dello streaming, nella pagina dove si ascolta lo streaming, potete scrivere delle lamentele e quant'altro.
Consigli, ricette,
e noi forse
cosa.
Lo leggeremo.
Clicchi ascolta e dici chi ti credi di essere.
Di Bugo, che dopo aver lasciato il palco dell'Ariston è venuto sulle frequenze di Radio Stacchio, anche noi dobbiamo parlare, come tutti, del Festival di Sanremo.
Sì, parliamo sempre di un'altra polemica, non quella tra Bugo e Morgan, ma quella di Roger Waters, che era uno dei Pink Floyd, e che gli avevano chiesto, o comunque aveva preparato un video che doveva essere da intro per il Festival di Sanremo, che qua il Corriere della Sera ci dice essere diventato un caso politico. E questo serve per le posizioni dell'ex cantante dei Pink Floyd. Non si capisce se in realtà queste sono posizioni che lui aveva nel video o se ha e basta personalmente o le ha espresse in altre situazioni. Comunque le sue posizioni riguardo allo Stato di Israele. Lui è arrivato a negare la stessa possibilità dell'esistenza dello Stato, comunque della legittimità dello Stato di Israele, e dicendo anche che gli israeliani fanno ai palestinesi cose simili a quelle che gli ebrei hanno dovuto subire nella Germania degli anni 30. E questo ha espresso profonda contrarietà alla dirigenza Rai, dice il Corriere, che non ha scelto il video di Roger Waters, non è stato trasmesso. E al suo posto è stato trasmesso il monologo di Rula, sinceramente non so chi sia. E comunque la Rai dice che non è stato per le posizioni politiche di Roger Waters.
Assolutamente no.
No, ma è stato solamente perché quello di Rula era perfetto per sottolineare quanto Sanremo avesse fatto bene a includere molte donne questa volta.
Che anche questa cosa appunto rientra un po' nella polemica sanremese, che poi vabbè è anche un po' uno sport nazional popolare, nel senso c'è Sanremo, bisogna fare un po' di polemica, parlare, deve esserci qualcosa che faccia parlare, faccia anche pubblicità al festival. Però c'è una questione, infatti anche un po' paracula questa cosa del, diciamo, dello spazio alle donne, perché appunto quest'ultima edizione ha visto una polemica sulle frasi del conduttore Amadeus, appunto, che aveva detto appunto della Valletta di averla scelta perché appunto fidanzata di una persona famosa e persona che sapeva stare un passo indietro al proprio uomo, e questa cosa ha creato ovviamente un giusto vespaio, e quindi appunto sì, sicuramente anche questa frase qua della dirigenza Rai è abbastanza un'ennesima paraculaggine.
Effettivamente comunque è anche uno dei ruoli che spesso la televisione dà alla donna, purtroppo.
Sì, esattamente, diciamo che più che altro la polemica...
Poi noi non la guardiamo, quindi sappiamo solo dei giornali.
Leggiamo solo i giornali e basta.
Vogliamo le vallette, ma non la loro descrizione. So many ways to set me right. E questo era per chi si era perso Sanremo, per chi invece si è perso nell'ultima puntata, a quanto pare gira questo coronavirus, ormai dobbiamo farci una ragione, e però diciamo tutti i vari ambiti che tocca, ci sono anche quelli diciamo artistici, perché vediamo un'altra opera d'arte del land artist Gambarin, che a Castagnaro nel campo, campo dedito alla coltivazione, ha disegnato la cellula del coronavirus scrivendo Vax e scrivendola anche in cinese, insomma è coronavirus. Il grande Gambarin, per chi ve lo ricorderete di sicuro per aver ritratto l'anno scorso nel 2019 a marzo un ritratto di Xi Jinping, il presidente cinese,
anche di Putin,
sì, così un po' perché
quello che va sul momento,
perché stava visitando in Italia, quindi così omaggio della casa, non so. E fatto sta, ecco, che questa esibizione si annovera nelle continue informazioni riguardo il coronavirus,
l'ennesimo danno collaterale del coronavirus.
Esatto, campi rovinati da questi segni. Vabbè, e invece Repubblica ci parla di un altro problema che può suscitare il coronavirus, e ce ne parla Mike Manley, che è l'amministratore delegato di Fiat Chrysler, e il quale dice sono a rischio le approvvigionamenti, diciamo semilavorati, tocchi da mettere insieme dalla Cina per poi assemblare le automobili in Europa e altrove, e quindi insomma si parlava anche del rischio di chiudere per un po' qualche stabilimento europeo, e insomma vabbè, per diciamo ampliare un po' gli effetti devastanti che ci spaventano tanto di questo coronavirus, ci mancavano anche questi.
E invece questi articoli che abbiamo qua davanti adesso parlano di due vicende, diciamo di una vicenda che però ce ne parla poi di anche di altre, relative all'Egitto e al caso Regeni. Perché cosa è venuto fuori? Che questi sono articoli della Repubblica del 7 febbraio e dell'8 febbraio, che appunto l'Italia, lo Stato italiano, vende due navi all'Egitto, due navi da guerra, due fregate della Marina Militare create da Fincantieri, realizzate da Fincantieri assieme al governo francese, lo Stato francese, un progetto quindi di cooperazione internazionale. Dovevano entrare nell'arsenale italiano, ma invece vorrebbero essere vendute all'Egitto governato dal Sisi, appunto. che ha le sue responsabilità nella morte del ricercatore Giulio Regeni, appunto avvenuto 5 anni fa, l'omicidio Regeni. Lo Stato egiziano non ha mai, diciamo, ammesso con le sue responsabilità, comunque non ha mai dato quella giustizia che la famiglia anche voleva. E però cosa succede? Che questa vicenda 5 anni fa appunto diventa ancora più attuale, perché proprio in questi giorni è stato arrestato in Egitto un altro universitario italiano, o meglio studente dell'Alma Mater, dell'Università di Bologna, Patrick Zacchi, che aveva mandato di cattura del 2019 da parte del governo dello Stato egiziano. È stato arrestato, subito gli è stato detto che avrebbe avuto 15 giorni di fermo e pare che rischia da 5 anni all'ergastolo per le leggi egiziane. Non è chiaro quali siano le accuse, comunque hanno a che fare con l'opposizione politica, comunque contro la repressione che c'è nel paese, che è molto dura appunto verso gli oppositori politici. E è stato torturato per 17 ore con scosse elettriche, questo è quanto ha dichiarato Amnesty International Italia a riguardo. E quindi un ennesimo caso appunto che pone un po' i riflettori sulla gestione, se vogliamo, dell'ordine interno all'Egitto. E è interessante da questo punto di vista leggere quello che dice e quello che non dice Repubblica, perché appunto la questione, cioè, oltre a questi due articoli sulle fregate appunto e quindi diciamo lo scandalo che ha creato questa cosa, c'è anche un commento nella pagina appunto dedicata ai commenti di Repubblica dell'8 febbraio. Le navi vendute all'Egitto, affari sulla pelle di Giulio, di Carlo Bonini, che diciamo ripropone un po' tutta una certa retorica della vicenda, nel senso che qual è il problema per gli opinionisti di Repubblica, per Repubblica qual è il problema? Che sia stato ucciso un cittadino italiano e che fra gli stati non ci sia, diciamo, quella collaborazione o comunque quella anche gerarchia che viene auspicata, cioè il fatto che l'Italia abbia ceduto una parte del suo peso rispetto allo Stato egiziano. Quindi diciamo, se vogliamo, c'è anche una dose comunque di nazionalismo, comunque di orgoglio nazionale, quindi come noi italiani ci facciamo mettere in piedi in testa dallo Stato egiziano. Questa è un po' detta brutalmente quello che almeno mi pare ci sia scritto in questo articolo.
Quei mazziniani malandrini di Repubblica.
Esatto, che comunque alla fine fra retorica diciamo nazionalista di destra e nazionalista di sinistra la differenza poi alla fine non è poi così tanta. E infatti appunto nell'articolo si dice: nella convinzione evidentemente, appunto parlando del perché ci sia questa scelta di vendere le navi all'Egitto, che la mossa regali ossigeno al sistema paese, 1,2 miliardi appunto, perché appunto questa è la cifra comunque dell'affare, quindi 1,5 miliardi di euro, alla sua cantieristica, e magari ci restituisca peso negli equilibri delicatissimi infernali della crisi libica, dove l'Egitto controlla uno dei due contendenti, il generale Haftar, dove ormai il nostro paese non tocca più palla. Cioè questo appunto per Repubblica il problema è quello, cioè nel senso che l'Italia non è un giocatore di spessore sullo scacchiere internazionale, mentre invece ci viene da dire che forse il problema è un altro, e anche appunto la morte di Giulio Regeni e il sequestro appunto di Zacchi gettano un po' invece un cono di luce su quello che è la situazione che devono subirsi tanti egiziani, appunto stati uccisi, torturati o arrestati dallo Stato egiziano prima e dopo il colpo di Stato di Al-Sisi, perché comunque sono anni di dittatura e di repressione. Democrazia e dittatura poi appunto in questo caso mostrano anche le proprie connivenze, perché appunto la Repubblica italiana appunto collabora con lo Stato dittatoriale, secondo Repubblica, di Al-Sisi. Quindi appunto chi è il democratico, chi è il dittatoriale, boh, non si capisce bene. E quindi appunto vi terremo anche informati magari nelle prossime puntate sullo sviluppo di questa vicenda.
مرضية باستخفية بطريقة اتكالية على الأراضي العربية بسلبية مرئية انتهزية ورا الأعلام الإسلامية بيبينوا النية احتيالية عنادية سي كوباتية سرية أنانية استراتيجية ضد الإنسانية وبعد المسايسة متابعة قاعدة المشاهدة لكل عربي بيتزل مستني المساعدة ما خلص كسروا بينا كلمة مساندة ومن عقولنا أخدوا الورق اللي كسب النعمة
Arabic Antichrist running it, spitting evil wisdom. I'm destroying your oppressors in Arabic settlements, known for blowing up beats and governments. My peeps die in the cribs while you close your eyes. To what you were kidnapped, you call it terrorist crime. The media backing up murderous propaganda while we fight eternally like immortal Highlanders. Through the Sheikh Yassin, the pain's unseen. Forging your own stories for the blind to see. Wanna draw your own opinion by the bombs we face? What's your opinion if you're slave and your mom is raped? It's the easy to speak when you're far from the heat. Through the White House I creep, and yes I'm armed to the teeth. With a mic and a pen in the pad, here's your evidence. Weapons of mass destruction, Mr. President.
Up in these streets, man, got me losing sleep, man. Mr. Politician, I got a little question. How come you are eating and all your people's dissing? I am on a mission to break up out of this prison. If you with me, share my vision. Let's start by saving the children.
احنا بنمشي بكرامي وثقة بالنفس. ما عصنا قوانينكم بالسربوت بالدم. لو انه ضميركم ريحكم ما بتتكلموا من ورا الفرد. قول لي مين ما عم بينام بالليل عن جد. عبين انتو بتبنوا حواجز. احنا بنكبر عيالنا ومنضلنا نزيد العدد. نحنا السبب ليش ما بتسترجوا تغمضوا عين. في فرق كبير بين مقاوم ومقررين.
That I'm writing you from my prison. What prison?
Sono le 5:54, le 17:54 dell'11 febbraio e quindi sono è partito il progetto dei test antidroga nelle scuole da ieri, anche se poi effettivamente devono ancora essere fatti questi test. Però il progetto è partito, però non senza polemica, tra l'altro una polemica tra la destra, perché Bertacco e Adami di Fratelli d'Italia hanno contestato i contenuti del protocollo e replicato alla Lega che non sono del tutto d'accordo su questo progetto, perché addirittura lo giudicano, addirittura perché non ce l'aspettavamo, lo giudicano repressivo piuttosto che preventivo. E questo lo dice Servizio Bertacco, che è assessore dai servizi sociali all'istruzione e senatore di Fratelli d'Italia, che comunque che ha da dire sui test che l'Arena descrive prelievi di urine anonimi volontari solo se autorizzati dai genitori, anche se abbiamo già visto che non sono del tutto anonimi e volontari, perché siamo andati anche a leggerci il protocollo. E tra l'altro non sono neanche riservati, perché poi dovranno, diciamo, il prelievo verrà fatto a vista dagli operatori sanitari, e che questo prevederà anche la segnalazione della finanza, che poi loro di loro protocollo che già c'hanno devono poi segnalare la motorizzazione eccetera, e quindi insomma non sono così anonimi. E questo lo dice anche questo, su questo ha dei dubbi anche Bertacco di Fratelli d'Italia, che poi scopriremo delle cose sul suo passato e sulla sua famiglia.
Spoiler.
Ma non diciamo niente. E niente, comunque dopo è stata fatta un'assemblea, una riunione della maggioranza di centrodestra dell'amministrazione, dove alla fine, dice l'Arena, Sbuarina ha fatto sintesi, invitando tutti a mettere da parte le casacche e di agire nella stessa direzione. Quindi appunto il progetto è partito. Però, dice l'Arena, le casacche rimangono, visto anche che siamo abbastanza vicini alle elezioni.
Sì, perché praticamente anche la questione rispecchia un po' la vicenda nazionali, perché adesso c'è appunto Fratelli d'Italia, alleato della Lega, che ha delle ambizioni un attimo, vuole fare un po' lo scalpo, diciamo, alla Lega di Salvini, dopo forte dei risultati anche della Calabria, dove appunto è l'unico partito con un aumento sensibile del proprio elettorato, appunto, che ha modificato in positivo il proprio numero di, la propria percentuale di elettori. E fra l'altro appunto la Meloni, la leader quindi di Fratelli d'Italia, è andata a Washington, ha partecipato a un evento alla Casa Bianca, e quindi appunto anche questa cosa ovviamente sembra essere un po' un tentativo di acquisire credibilità a livello internazionale, porsi come interlocutore forte. E quindi anche queste piccole vicende della nostra piccola cara politica locale riflettono un po' anche questi scontri, appunto, in logica del potere, appunto, non tutti possono averlo, qualcuno deve averlo più degli altri, quindi appunto questo è quello che ne viene, e anche questi magari cambi di opinione su vicende in cui di solitamente sono abbastanza concordi. E, però appunto...
Infatti è bastata una riunione per poi mettersi tutti
d'accordo alla fine. E, però appunto parlavamo di assessore Bertacco, perché c'è un altro articolo dell'Arena che tira in ballo Bertacco e la sua famiglia. Mercoledì 5 febbraio 2020 è morta la madre dell'assessore Bertacco, e che non, però appunto la cosa che non tutti probabilmente sapevano, appunto tutti sanno, appunto è stata la fondatrice di Agaras a Verona, è quella che, dice l'Arena, nell'88 portò la comunità di San Patrignano alla nostra città. E dice appunto, leggendo, se uno apre l'Arena e legge un po' l'articolo, dice appunto: fondatrice dell'Agaras a Verona, madre di due figli che prima erano perduti in una tossicodipendenza e poi hanno lottato per altri coetanei affinché come loro ce la facessero. E poi dice: Anna è la madre di Luigi Stefano Bertacco, il primo tecnico dell'Arena, oggi in pensione, il secondo senatore di Fratelli Italia, assessore ai servizi sociali. Aspetta un attimo. E se abbiamo letto bene, comunque evidentemente i figli sono due. E sono proprio gli stessi, quindi appunto quelli che erano finiti in comunità erano, uno di quelli che era finito in comunità era appunto l'attuale assessore ai servizi sociali, che ovviamente questo non è un discorso di moralismo, lungi da me dire, da affibbiare etichette, quelle appunto le etichette le affibbiano altri, però appunto deve farci forse anche un po' riflettere sulla questione. E anche magari su, visto che parlavamo di San Patrignano l'altra volta, appunto Bertacco di Fratelli d'Italia, quindi Bertacco, San Patrignano, insomma vabbè, Fratelli d'Italia, tutta questa cosa, anche farci un po' riflettere sulla questione, diciamo, droga e sulla sua gestione che ne viene fatta. Poi ovviamente, fra l'altro, parentesi, in questa pagina poi si parla del giorno del ricordo, quindi anche un altro cavallo battaglia della destra dopo la lotta alla droga, quello delle foibe, vabbè. L'Arena appunto ci dà completezza dell'informazione. Ma c'era un ritaglio che c'era sfuggito, che era la parte più importante dell'articolo sulla madre di Bertacco, al di là del gossip familiare, che è appunto un macigno sul ultimo intervento pubblico che oggi resta come testamento morale. Bisogna che tutti gli uomini di buona volontà, in primis chi ci governa, si convincano di due principi fondamentali. Droga è droga, non c'è leggera né pesante, c'è droga. Drogarsi fa male, rovina la salute e anima, uccide e porta a delinquere. Non critico nessuno, non ne ho la competenza, meno male che lo ammette, ma mi auguro che tutti possiamo salutarci a salvare i nostri giovani, fornendo loro un vero sostegno e non false scorciatoie per uscire da un tunnel che giorno dopo giorno li porta a morte sicura. E signora cara, purtroppo non possiamo più interloquire, però la questione è che un po' forse ci sono anche altri problemi, no? Poi questa visione della droga come male unico, poi uno può pensarne tutto quello che vuole, però sicuramente in un mondo che sta andando in fiamme, con una società che è appunto sfruttatrice, dove la gente muore ai confini, dove vengono vendute appunto fregate militari allo Stato egiziano,
dilaga la frustrazione e la gente si droga.
Forse appunto il problema principale non è proprio quello della droga, diciamo, ecco, quindi vabbè, ma forse noi non abbiamo le competenze neanche noi per dirlo, quindi vabbè, sono pensieri in libertà.
Ma anche se fosse il problema è secondo alcuni, no?
E parliamo ancora di droga, perché i giornali parlano solo di quella, appunto. Abbiamo appena finito di dire che è un po' un falso problema, ma l'Arena, e non solo l'Arena, parla solo di quello, perché appunto Narcos, la droga da Bogotà ad Affi, c'è tutto un articolone su una rete di spaccio internazionale in cui fra l'altro era infiltrato un agente italiano, infiltrato nel cartello messicano più potente del mondo, che ha permesso appunto di sgominare, comunque di trovare e intercettare questi traffici di partite di droga, di cocaina.
E è veronese,
è
la
veronese,
gente infiltrata.
Gente infiltrata. No, in realtà non lo dice, però...
Risorsa del territorio.
E poi c'è ovviamente l'articolo sulla lotta allo spaccio declinata nel locale, quindi dopo i Narcos anche il vende droga a un giovane fermato dai carabinieri. Militari di San Masso stanno controllando l'uomo da giorni. Questura, la poliziotta medico in strada con i test antidroga, quindi appunto anche ancora qua. Ma abbiamo poi invece un altro articolo che leggeremo invece questo più dettagliatamente, perché appunto forse piuttosto che concentrarsi su queste appunto cose, lo spaccio al dettaglio, la gente che viene arrestata per strada, i giornali avrebbero, se proprio vogliono fare diciamo il loro mestiere, che poi vabbè il loro mestiere lo fanno già e lo fanno anche troppo bene, però avrebbe forse da dire anche altre cose. E c'è l'Espresso, che ovviamente ha tutte le sue criticità, però diciamo tira fuori un articolo interessante. Cold case, eroina, coca, milioni e segreti, la banda della droga di Stato e il chimico che ne sapeva troppo, che sapeva troppo. E fatto con un'immagine abbastanza significativa, un carabiniere, un disegno, questo ovviamente non è una foto, è un carabiniere nella cui uniforme si vede un laboratorio con delle impronte di piedi che escono dalla porta. Perché cosa è successo? Che a Padova nel 2004, il 17 marzo 2004, nei laboratori di tossicologia forense della prestigiosa università cittadina sono spariti diverse 57 kg di stupefacenti. Un fatto appunto che destò scalpore, perché subito si pensò a un basista interno, comunque al fatto che qualcuno avesse collaborato con gli autori del furto, perché non ci fu effrazione. C'era stato un singolare cambio di serratura, dice l'articolo dell'Espresso, della porta del cavò, avvenuto la settimana prima del furto, però appunto da 15 anni non c'è nessun colpevole di questo furto di droga, e c'è stato anche un morto sospetto, questo ce lo dice appunto l'Espresso, non ce lo stiamo inventando noi. È morto un tecnico del laboratorio di tossicologia che fra l'altro pare nei giorni diciamo prima della morte del suicidio, perché questo è quello che è stato diciamo ritenuto dall'autopsia, che si sia suicidato. Era molto nervoso, aveva chiesto non è che possono farmi comparire dei soldi sul conto corrente, perché c'era stato un maresciallo dell'esercito, era stato accusato di aver fatto sparire 1 miliardo di vecchie lire, e lui appunto si sentiva un po' a disagio per questioni non chiare che comunque avevano a che fare, secondo l'Espresso, con quel furto del 2004. E fra l'altro anche se suicidio appunto è sospetto a dir poco, dice l'Espresso, l'unico dato certo è che il responsabile del laboratorio dell'antidroga cade dal balcone tra le 6:30 e le 7 del mattino senza nessun testimone. Con una mossa anomala si sarebbe gettato nel vuoto di schiena. E è una modalità non impossibile ma sicuramente inusuale per quel tipo di suicidio, spiega oggi all'Espresso un autorevole medico legale consulente di diversi tribunali. Di certo non è la più frequente, in questo caso specifico le definirei un fatto strano, e non ci vuole probabilmente neanche un esperto per immaginare appunto la stranezza della cosa. E vabbè, l'articolo praticamente va avanti un po' su i precedenti, i casi precedenti, perché non è la prima volta che dai laboratori dello Stato scompaiono delle quantità di droga. Succede poi anche a Milano, e fra l'altro dice l'Espresso, a Milano appunto cosa è successo, una cosa molto simile, però in questo caso sono stati visti i banditi, i cosiddetti banditi salgono disturbati, sono nel civico citofono, mostrano un falso tesserino dei carabinieri e si presentano come militari in borghese mandati a ritirare un campione di droga per esigenze investigative. All'interno bloccano una dipendente e la costringono ad aprire il cancello d'acciaio che protegge il cavò e ad illegittare la combinazione della porta blindata che pesa 8 tonnellate. Quindi sequestrano 6 ostaggi, medici e tecnici laboratorio, 4 uomini e 2 donne terrorizzati che vengono chiusi in una stanza blindata con la bocca tappata e le mani legate dietro la schiena con fascette di plastica. I banditi sanno cosa cercano, aprono diversi scatoloni finché trovano i 100 kg di cocaina con cui riempiono i loro borsoni. Pochi minuti dopo se ne vanno a piedi con calma. All'uscita, secondo alcuni testimoni, sono attesi da un complice travestito da carabiniere. I PM Alberto Nobili e Gaetano Ruta aprono un'inchiesta per rapina e sequestro di persona, traffico di droga, e scoprono che le telecamere interne esistono ma non funzionano, in quei giorni non registrano le immagini. I banditi non lasciano nessuna impronta, nessun'altra traccia. A Milano magistrati e carabinieri indagano a fondo sull'ipotesi di un basista interno ma senza risultati. E ne sono successi anche tanti altri, appunto vengono menzionati Brescia, Sassari, Messina e altre città. E sempre l'ufficio corpi di reato a diventare bersaglio dei ladri. e nei casi risolti le indagini portano all'arresto di almeno un dipendente interno, come nei più ricchi furti di droga commessi all'estero da Parigi a Bogotà, dal Messico a Guatemala, dove vengono accusati poliziotti e militari o altri basisti. A Milano e Padova invece tutti i banditi restano impuniti, liberi di arricchirsi con 17 milioni di eroina e di cocaina rubata allo Stato. E i giornali invece hanno tutto il loro tempo di parlare di altre cose, tipo appunto il poveraccio che viene arrestato con un po' di droga o gli studenti che devono stupirsi delle retate nelle scuole.
Radio Eustachio. La radio che ha scoperto le trombe.
Ehi, ma che diamine!
E stanchi delle solite videosorveglianze, arriva qualche novità. Arriva allo stadio, abbiamo qua un articolo di Repubblica nel reparto calcio e tecnologia. Il grande fratello entra allo stadio, radar e video contro il razzismo però. E così, i videocontrolli sono un po' votati dopo le accuse infamanti della nostra povera città. Arriva questa proposta, anzi questo provvedimento dell'assessore allo sport Vincenzo Spadafora, delle politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, il quale appunto ha messo in atto questo provvedimento di dotazione di body cam, quelle telecamere che tengono si indossano diciamo come la giacca degli steward. E così per qua dice riconoscimento facciale e per il riconoscimento facciale e radar sonori per garantire la sicurezza dei tifosi ed evitare episodi incresciosi di violenza, razzismo e discriminazione. Quindi il razzismo viene molto utilizzato, diciamo, così politicamente, come per legittimare questa iniziativa. In realtà insomma vediamo che c'è sempre più controlli in ogni aspetto della vita, non che a noi ce ne freghi tanto dello stadio, ecco, ma è un altro tassello.
Più spesso lo stadio può anche essere un luogo anche dove testare magari tecnologie di controllo, spesso anche magari col 5G è stato utilizzato. Visto che è un posto dove trovi facilmente un sacco di persone tutte le domeniche.
Esatto, insomma. Infatti se utilizzano anche il radar.
Nelle abbastanza sperimentale.
Esatto. E appunto dice non si diventa razzisti allo stadio, il ministro Spadafora, non si diventa razzisti allo stadio, lì ci si mostra anche molto più liberamente per quello che si è. E lo si grida a volte pensando nei modelli sempre consentiti all'interno degli stadi. Fino a quando io sarò ministro non consentirò più che questo avvenga. E vabbè, appunto, appunto come se il problema fosse lo stadio. E vabbè, sì. Dice
riguardo luogo di espressione,
dice. Luogo di espressione, esatto. comunque in questa, diciamo, commissione stadio e tecnologia. E il giornalista qua dell'Arena ci dice la tecnologia nella dotazione minima degli stadi di recente costruzione può tornare utile anche agli spettatori. Alcuni esempi: la casa della squadra russa Krasnodar è coperta da uno speciale tetto dotato di un sistema infrarossi che garantisce il riscaldamento degli spettatori durante la stagione invernale. E quindi mettiamo insieme, no? Aiuto contro il razzismo, per non prenderci un raffreddore, e poi ancora nel Vodafone Arena di Bechistas ogni posto a sedere è provvisto di uno schermo per rivedere azioni principali dei match grazie a una connessione wifi a altissima velocità, cablato anche il Grand Stade de Lyon che assicura connessione contemporanea. Vabbè, insomma, di tutto e di più, per chi amasse andare allo stadio.
ci saranno queste novità. E quindi di queste novità che vengono prese, insomma, che vengono dall'ambito ministeriale, devono essere implementate a livello territoriale, e prova a parlarcene la Alessandra Vaccari, e noi siamo dei fan, nell'arena del 6 febbraio c'è sicurezza allo stadio, ecco le bolle di cam, e c'è questo articolo, insomma, di mezza pagina, dove però delle body cam ne parla solo per 4-5 righe, perché parla in generale, appunto, nonostante il titolo, parla dell'andamento dei reati nel veronese, in cui la giornalista, ma anche Sboarina, anche le autorità, insomma, si compiacciono dell'operato di cittadini e autorità veronesi, in quanto i reati vari stanno diminuendo, sono in continua diminuzione. Dice: Verona si conferma una città pilota, infatti il ministero ha autorizzato il gruppo operativo sicurezza all'utilizzo del body cam, piccole telecamere che si tengono addosso, sugli 8 steward di servizio quando gioca all'Hellas, per poter individuare subito i responsabili di eventuali episodi di razzismo o tafferugli sugli spalti. Quindi il prefetto Donato Caffagna con i rappresentanti istituzionali ha incontrato la stampa e quindi, insomma, ha esplicitato queste novità, appunto. E poi nonostante i reati siano in continua diminuzione, a eccezione, dice, di un piccolo incremento per quanto riguarda i furti di auto, e, insomma, tutto l'articolo parla di quanto sia tutto in diminuzione, di quanto i reati siano in diminuzione, prefetto, sindaco ringraziano tutti, non si sa chi.
Tutti, anche voi che ci ascoltate.
E, però, nonostante questo, nonostante i reati siano in diminuzione, nonostante arriveranno le body cam, comunque, per chi non avesse abbastanza, il 15 marzo entreranno in servizio altri 49 agenti, applauso, fino ad arrivare a giugno con 95 nuove unità, delle quali 10 ufficiali, quindi mica sguatteri delle forze dell'ordine. In alcuni casi si tratta di mobilità, in altri di nuovo assunzioni.
Ma infatti, cioè, al di là del fatto che la Vaccari magari usa sempre un articolo per poi fare gli elogi ai vari rappresentanti della città, cioè, viene sempre fuori questa contraddizione del fatto, sì, reati in calo, ci sono pochissimi reati, è una città bellissima,
quindi
poi però
che funziona,
d'altra parte più,
però ne servono ancora,
ne servono,
cioè, sicurezza
ancora. Si vive benissimo, ma c'è bisogno di sicurezza,
di più bene,
ci vogliamo sempre sicurezza.
E che in realtà, appunto, questa contraddizione viene un po' risolta con quella supercazzola della sicurezza percepita, cioè il fatto, appunto, non c'è una minaccia reale, però la gente si sente insicura e quindi c'è bisogno di più, appunto, di più forze dell'ordine, più controlli, così. E noi spesso parliamo di queste, appunto, sicurezza è un po' un argomento jolly di Benvenuti tra i rifiuti, parliamo spesso e volentieri, spesso e malvolentieri, diciamo, perché l'arena un po', i giornali locali ci parlano di quello esclusivamente. Abbiamo l'occasione per una volta di parlare invece un po' dei contenuti di più con Donna, di, o meglio, che immagino sia per Donna, che è supplemento femminile della Repubblica, che fra le varie cose, appunto, c'è un sacco di articoli, appunto, come sarà la moda di primavera, siete mai stati a Rovigo, è un reportage su Rovigo, sulle bellezze di questa città sconosciuta ai più, con delle foto che sembrano fra l'altro tratte, boh, da Harlem quasi, di gente con i tatuaggi, cose così, e c'è poi l'opinione di tale Federico Rampini, che ci parla di cosa? Ci dice della sinistra che ha troppi preconcetti sulla criminalità. Perché? Perché si commuove per i colpevoli, pensa che la polizia infierisca sui poveri. L'ultima boutade è di Ocasio-Cortez, che, per chi non lo sapesse, è una politica americana statunitense dei democratici, nota oltre che per le origini, appunto, latinos, per anche le sue posizioni, diciamo, radicali, comunque radicali quantomeno rispetto a democratici statunitensi, dato che i membri delle gang sono soprattutto latinos, schedarli di discriminazione etnica, questo è appunto quello che avrebbe detto la Cortez, e che invece Federico Rampini ci dice è una follia, è un'assurdità. e ce lo spiega nel dettaglio, partendo da un fatto di cronaca, appunto, di un omicidio di una ragazza di 18 anni. Appunto, dice, una biondina sottile e sorridente, che appunto era venuta a New York e è stata trovata morta. E dice, appunto, è morta all'ospedale, una rapina finita male, dice la polizia. Tre adolescenti sono stati arrestati, due tredicenni e un quattordicenne. E da questo parte dicendo, appunto, che visto che nel dibattito, appunto, statunitense è venuto fuori che c'è stato qualcuno che ha detto un po' che si era messa in pericolo lei andando a cercare marijuana da qualche spacciatore nel parco, dice, appunto, la sua morte è stata strumentalizzata a rovescio. La sinistra radicale che siede nel consiglio comunale lancia avvertimenti alla polizia che non si azzardi a tornare ai metodi di Rudolf Giuliani, il sindaco sceriffo che divenne famoso per lo slogan tolleranza zero e fece crollare i reati del 66%. E da questo fatto, dice, rivedo la caricatura della sinistra politicamente corretta, politically correct, perché ovviamente bisogna usare i termini inglesi che fanno più cool. È pronta a commuoversi per i delinquenti, non è mai colpa loro, la società deve averli spinti a fare il male. Volta le spalle alle vittime e sospetta che la polizia stia dalla parte dei ricchi. Dietro gli stereotipi pseudo progressisti c'è questa rappresentazione: le forze dell'ordine proteggono i benestanti e infioriscono sui poveri, chi ruba lo fa perché ha bisogno, metterlo in carcere non è la soluzione. E caro Federico Rampini, beh, insomma, non è che sia proprio uno stereotipo questa cosa, magari pseudo progressista lo è, però il fatto che la polizia difenda un certo ordine sociale, che comunque chi rubi in parte lo faccia perché ne ha bisogno, insomma, forse lui che quanto pare, appunto, è corrispondente di Repubblica da New York, è autore di una trentina di saggi, forse dovremmo un attimo capirlo meglio. Però diciamo che anche nella mia cruda ignoranza mi viene da dire una cosa: questo appunto dato del 66% del calo dei reati legato alla tolleranza zero, beh, buttato lì così ovviamente fa un certo effetto, nel senso che uno dice, lo legge e dice, ah cazzo, ma questa sinistra newyorkese che va contro la politica del sindaco Rudolf Giuliani ha fatto diminuire i reati, avrà fatto bene, no? Con questo reati, comunque si parla di reati anche abbastanza omicidi, comunque non sicuramente di furti di caramelle, quindi appunto una cosa un attimo un po' più seria, se vogliamo. Però questo dato è anche controverso a livello accademico, perché appunto sociologico, comunque tutte quelle teorie lì che vanno a parlare di criminologia, perché in realtà parrebbe, da alcune spiegazioni, ci sono anche vari libri al riguardo che uno può anche trovarsi facilmente in giro, che questo cambio, diciamo, questo calo dei reati era legato a un cambio del mercato di droga praticamente negli Stati Uniti. Una teoria è questa, almeno non è la teoria convalidata dalla comunità scientifica, ma una di quelle anche che vengono appunto un attimo più tirate in ballo, cioè appunto che semplicemente si è passati da un tipo di spaccio che privilegiava le armi da fuoco a un tipo di spaccio invece diverso, legato più legato non al coltello ma alle armi da fuoco, quindi un attimo diverso. Comunque le bande si erano anche create delle proprie fette di mercato, quindi si erano finite le guerre fra bande, erano finiti i morti fra le guerre fra bande, insomma. Comunque c'è un'altra spiegazione: in realtà la politica tolleranza zero di Giuliani era improntata fondamentalmente alla sicurezza percepita, quella di cui parlavamo prima, cioè nel senso a colpire chi faceva i graffiti metropolitana, i venditori ambulanti, i lavavetri, i parcheggiatori abusivi, immagino anche che ce ne fossero anche a New York. Quindi appunto era focalizzata su queste cose qui, sui barboni per esempio, venivano cacciati i barboni dalla metropolitana, quindi queste erano la tolleranza zero, quindi di fatto semplicemente una guerra ai poveri, chi era messo peggio, per far sentire sicura una middle class che era l'elettorato di fatto bianco di Giuliani. In questo articolo Rampini poi prosegue con un sacco di discorsi su spingersi a dire che la comunità nera di New York appunto è lei per prima che vuole la polizia, e tirando in ballo anche degli articoli vecchi appunto del 67, dice, il giornale della comunità afroamericana ad Harlem, l'Amsterdam News, denunciava, non potremo liberarci dal crimine ignorandolo o tollerandolo. Un'altra organizzazione afroamericana dice, deve finire il regno del terrore criminale ad Harlem, non è la brutalità della polizia a spaventare i cittadini del quartiere. E quindi appunto lui trae da queste due dichiarazioni, dice, tutti gli afroamericani di New York vogliono che ci sia più pulizia. Ma poi è lui stesso ad ammettere all'inizio dell'articolo, dice appunto che l'identità di questi ragazzi, i ragazzi quelli accusati dell'omicidio da cui parte tutto l'articolo, è stata tenuta protetta. Perché? Perché, mentre scrivo di loro, non solo una, dice, New York non può dimenticare l'infame errore giudiziario che nell'89 schiaffò in galera i 5 di Central Park, ragazzi accusati di un crimine che non avevano commesso. E mi viene da domandare, non mi sono informato, ma forse questi ragazzi può darsi che fossero pure anche non proprio così bianchi, visto appunto la percentuale comunque anche di gente che viene, parlando di percentuali, che viene schiaffata in galera negli Stati Uniti, che sono anche tanti di afroamericani, appunto. Perché? Perché è una società razzista, quindi appunto la situazione non è così semplice come la descrive Federico Rampini. Facciamoci sempre un po' di domande quando leggiamo questi articoli qua e cerchiamo un po' di darci delle risposte. Che fra l'altro un punto finale che c'era dell'articolo era questo dell'esempio, il parallelo, dice appunto, perché gli dice: oggi l'eroina da sinistra estrema Alexandria Ocasio-Cortez guida una campagna per vietare alla polizia l'uso di banche dati sulle gang giovanili. Sarebbero una forma di discriminazione etnica, visto che i membri sono spesso latinos. È come se ai tempi di Al Capone e Cosa Nostra si fosse vietato di schedare i mafiosi per non fare torti agli italoamericani. E qua, insomma, anche qua non è che siamo esperti, però immaginiamo che un po', visto quanto anche persista all'estero lo stereotipo appunto pizza, spaghetti, mafia, mandolino, che un po' di discriminazioni gli italoamericani l'abbiano subita, appunto venendo sempre associati comunque alla criminalità organizzata.
O anche italoamericani magari accusati di reati che non hanno commesso, come i ragazzi di Central Park, che non sono italiani, ma la storia è simile.
Esatto, quindi. Has been stated by the underground master. Show me a hostage ditty bitch and I'll thrash ya. Fuck you, is what I'm substitute. And spit on your nasty ass when I'm through. You don't like me, cause what you see is a figure of a for real ass nigga. I won't iron your clothes or pay your rent at your place, cause ain't a damn thing, baby, about my face. The whole faculty's on crack. You say I can't wear my hat, but yo, fuck that. You call yourself teacher, but what's being taught? How to fuck kids and not get caught? How can your teacher reach ya? They're too busy in the hall trying to fuck the other teacher. Push me, feel a true vote to my man. Rasta chat, fuck on her, understand? Fuck the motherfucking critics. Fuck newspapers. Fuck the radio stations. And fuck your parents against rap. We buried your fucking cockroaches. To every motherfucker who diss my crew, I'm saying fuck you, not what you hoes wanna do. I got an arsenal in my blazer, for instance, some shit that'll shake the ground, so keep your distance. Parents confiscating my tape, sending letters and shit, talking about how they hate the album controversy, they're rebelling. I don't give a fuck, cause the shit's still selling. So this is how the deal responds. I'ma cut my ass off for your daughters and sons. And if you don't like your spouse, you can suck my dick until your lips fall off. I've had it up to here with this bullshit. To each I preach without a pulpit. Paws I don't do, nails I don't chew. Whenever I fix my mouth to say fuck you, I buried those cockroaches.
E cambiamo argomento, si parla di Verona e delle sue spese, cioè i consumi a Verona, l'aumento di spesa è più alto d'Italia. Questo articolo dell'Arena ci dice, insomma, c'è stata una delle rilevazioni annuali sui consumi di beni cosiddetti durevoli, che sono un certo indicatore, no, di ricchezza. È Verona appunto ha la crescita più alta, seconda gli va dietro Milano, per acquisti beni durevoli, quindi come automobili, elettrodomestici, mobili, telefonini, e quindi insomma Verona si spende a bomba. C'è un aumento tendenziale del consumo di un sacco di cose, soprattutto appunto questi beni durevoli. Vabbè, sì, ci sono numeri che non vi stiamo a pioppare. Comunque, appunto, l'unica voce negativa è quella dell'elettronica di consumo, come i televisori, gli hi-fi, quindi un po' di veronesi saranno persi Sanremo sto giro. Numeri, comunque si consuma un sacco.
E questo però, ci dice la giornalista Francesca Lonardi, si parla di una media chiaramente, perché infatti la media può mettere insieme numeri molto diversi. Infatti c'è questo altro articolo, sempre dell'Arena, che parla in verità di un'iniziativa dell'iniziativa di raccolta organizzata dagli alpini e dal terzo stormo dei militari del terzo stormo di Villafranca, che diciamo organizza annualmente questa raccolta di farmaci che non sono coperti dal rimborso statale, insomma dal servizio sanitario. Si parla quindi, sono oltre 15.000 i veronesi senza soldi per le medicine, e quindi è partita la giornata di raccolta del farmaco. Così, comunque, appunto, per sottolineare che quando si parla di medie ci sono situazioni ben diverse tra loro. Appunto, a quanto pare c'è chi spende un sacco, cioè spende molto più di altri in beni durevoli, beni costosi, diciamo. Però si parla anche di numerosi casi di non accesso alle medicine.
Dio che nera.
La tromba. La tromba.
La tromba. La tromba.
La tromba.
Ah, la tromba. La tromba.
Scusa, ma che radio è?
Radio Stacchio!
Allora, parliamo di rifiuti e quindi di furbetti, perché l'Arena associa sempre i furbetti ai rifiuti, i furbetti dei rifiuti.
Benvenuti tra i rifiuti dei furbetti.
E perché i rifiuti sono così interessanti, di là dei furbetti, per gli skei, i dindini, il vile, sono quelli, sempre un po' quelli che muovono tutto. Infatti scatta gli abusivi dei rifiuti, multe a raffica, rifiuti, task force contro i furbetti. E in questo caso, finché a Verona aspettiamo i cassonetti intelligenti, a Legnago che hanno già quelli intelligenti a scomparsa, Villafranca no, però vengono immortalati a Villafranca i furbetti, vengono immortalati in via Somma Campagna soprattutto, da fototrappole che, spiega l'Arena, danno i loro frutti, cioè sempre dindini, okay. Infatti in alcune immagini catturate dalla fototrappola si vedono persone in due comportamenti tipici, non si capisce cosa vuol dire, abbandonare rifiuti ingombranti o sacchetti di scarti che avevano stipati in macchina. Quindi questa gente con spazzatura stipata in macchina li abbandona.
Ma non è che erano quelli dell'AMIA?
No, non erano quelli dell'AMIA. E comunque qua anche ci fa vedere un fotogramma che si vede in realtà malissimo, cioè non si vede un cazzo, vedi solo che ci sono due sagome che scaricano un divano vicino alla campana del vetro. E questo non va bene, è stato multato.
Ma perché il divano non va nel vetro?
Ma
se è un divano di vetro?
Questa è Villafranca, mentre invece a Legnago, sempre con queste fototrappole, dove spiega un po' meglio cosa sono, sono state date 10 multe, 10 trasgressori, dice, multati e scoperti in una sola mattinata. Quindi anche qua hanno dato i suoi frutti. E questa telecamera mobile sono dei poliziotti in borghese, in poche parole, che girano con delle bodycam, o forse visto che sono in macchina, magari con delle carcam, non so. E comunque vabbè, sgamano la gente, che in questo caso a Legnago ci spiega che c'è la raccolta a porta a porta, giornaliera, differenziata, alcuni giorni per l'umido, alcuni giorni per la carta, eccetera. E in questa mattinata tra i 10 trasgressori c'erano anche, sì, c'è l'articolo, alcune attività commerciali che hanno buttato l'umido il giorno che non era il giorno dell'umido, e quindi sono stati multati. E tra l'altro c'è un'altra regola del Legnago abbastanza strana che ho scoperto in questo articolo, che il sabato solo il mercato può gettare rifiuti di qualsiasi tipo, Quindi se butti rifiuto un rifiuto il sabato ti multano.
O ti fingi mercante.
E niente, qua parla dei controllori che pizzicano i contravventori, pizzicano i trasgressori.
Metaforicamente, non è che li tirano i pizzicotti.
E non sono in divisa, cioè appunto scendono da macchine non delle, non senza le sirene.
Tu dici, ma e tu chi sei? E loro dicono, e chi sei tu?
Perché si era visto che aveva iniziato a farlo con agenti in divisa e i trasgressori dicevano, no, ma non lo sto buttando, eccetera. Invece così, almeno vedendo avvicinarsi un tipo vestito
a caso,
non si fanno problemi per magari buttare via un sacchetto della spazzatura, quindi si sono pigliati la multa.
E se ne avevate le balle piene di colombi e tortore, oggi a Bovolone starete molto meglio, perché il comune acquista chili di mais addizionato con dentro antifecondativo, la sostanza dovrebbe essere la nicarbazina, contenuta in mangimi da dare appunto a colombi e tortore per evitare che proliferino in giro. Insomma, sono becchime anticoncezionali per eliminare colombi e tortore. Il tentativo è contenere il numero degli animali senza farli soffrire. Ad occuparsene è stato il settore ecologia del comune di Bovolone, appunto. Per contrastare la proliferazione dei fastidiosi volatili, immagino volesse scrivere, nel centro urbano e in campagna. E, appunto, i volati provocano danni imbrattando fabbricati, dice, strutture architettoniche.
Vandali
che turpano.
Esatto, però dice, appunto, per rimanere in tema, il problema non è solo che cacano in giro, ma il problema può essere anche igienico-sanitario. Quindi sono potenzialmente portatori di virosi per la specie umana. Magari invece mi porta il coronavirus. Comunque, appunto, l'ASL ha confermato la presenza di un reale problematica igienico-sanitaria, di cui però il giornalista non ce ne parla, derivante dai volatili. E gli stormi, prosegue, di centinaia se non migliaia di pennuti si notano spesso sopra i tetti nel centro storico, colonizzano i fabbricati abbandonati, ci sono abbandonati, vabbè, o non ancora completati, dove trovano nascondigli per riposare. Con i loro voli stanno creando notevoli disagi ai cittadini. E con il guano che sporca vie, marciapiedi e auto, senza contare le piume, le carcasse di animali morti.
Se ne può più.
È un paese in ostaggio dei pennuti.
Esatto. Quindi la proposta di questa distribuzione, a quanto pare in un distributore automatico che si troverà a Bovolone, vi aggiorneremo meglio dove potrete trovarlo nella prossima puntata magari. Contenente appunto un antifecondativo.
Ah, tra l'altro un distributore automatico.
Sì, no? Un distributore automatico. Ah, sì, sì,
assurdo,
sì.
Allucinante.
Appunto, si tratta del non a caso del Ovi Stop. Stop ai Ovi.
Hashtag Ovi Stop.
No.
Prodotto, se qualcuno interessasse, a Cavriago, in Reggio Emilia. Dosato tramite distributori automatici da posizionare in punti strategici. E lo sapete quali sono i punti strategici di
posti
volo.
Abbandonati, ricoperti di mangimi.
Sì, tra l'altro la domanda è come fanno a essere certi che li mangino solo i piccioni colombi, cioè se potenzialmente
no, ma qua tranquillizza che non ha effetti sull'uomo e mammiferi, nemmeno nemmeno per fortuna per i rapaci predatori dei colombi che abbiano ingerito il mais, perché se no, se magari, cioè, magari
un po'
problema
da
lo,
viene tipo il cardellino rosa dell'Himalaya, cioè, viene estinto da questa cosa.
Devo tenere anche il predatore, no, che lo mangia, che mi dia una mano, però appunto mammiferi, uomini e rapaci
Dunque, gli spuncioni sui davanzali, sui cornicioni non bastano più.
No.
Appunto, vuole qualcosa di oltre, di più.
Un po' più, sì, scientifico.
E vabbè, non sapevamo più che articoli leggere.
E poi ce n'è arrivato uno.
Il Tron dell'Arena non sa neanche più che articoli scrivere. Infatti qua scrive un articolo sulle scuole elementari di Albaredo. Alle scuole elementari di Albaredo, scontro a ricreazione tra due alunni che corrono.
Poteva essere una tragedia.
Poteva finire in tragedia, invece per fortuna non è successo niente. C'è una foto dove vedi un pezzo di scuola, il parcheggio dove c'è solo un'ambulanza. Infatti dicono gli alunni si scontrano, non è sfuggita a molti, quindi è sfuggita a pochi, la presenza di un'ambulanza parcheggiata in via Roma poco dopo.
Paese non parla d'altro.
Tutti, fino a che è arrivato questo articolo, ci sono messi il cuore in pace, perché hanno detto ah, ecco perché c'era quell'ambulanza. Comunque sono due il fatto sono due bambini che stavano correndo in corridoio e a un certo punto si sono scontrati, si sono sfiorati, ma cioè non si sono proprio scontrati faccia a faccia, dice, di un po' di strisce, però comunque si sono fatti abbastanza male. Infatti uno poi si è sentito male durante la fine della ricreazione ed è stato portato al pronto soccorso dall'ambulanza. Però comunque poi dopo gli accertamenti non è successo niente. Sì, dice che questi sono scontri che capitano spesso,
addirittura
nei momenti di libertà e svago delle scolareste.
Beh, limitiamoli questi momenti di libertà.
Non lo dice, però lo lascia un po', intendere forse. Quindi basta ricreazione, ma pure una bodycam, esatto.
Devo mettere le bodycam alle maestre.
Il titolo di questo articolo poteva essere non sappiamo che cosa scrivere, aiuto, perché veramente il prossimo articolo sarà magari il redattore dell'Arena che si è tagliato il dito tagliando le zucchine a casa, facendo la cena, e ci dirà appunto di questa cosa.
Ma il Barese non è lo stesso paese dove c'era l'asilo, quello dove c'erano le ghiande che erano pericolose per i bambini? È un paese pericolosissimo.
Sarebbe una notizia, uno scoop quasi.
Alle elementari si scontrano.
Qui c'è qualcuno che vuole far del male ai nostri ragazzi.
Albaredo, zona rossa.
Vabbè, finisce la puntata.
Controllate i vostri figli dove sono.
Con che canzone finiamo? Ah, con la canzone sui bambini.
I bambini nell'asilo stanno facendo casino. Ci vuole qualcosa per tenerli impegnati. Ci vuole un dolcino.
Ci vuole lo spiro.
Ci vuole un dolcino.
Ci vuole lo spiro.
Dice che è stata una disattenzione della maestra. E subito uno si è buttato giù dalla finestra. Dalla finestra. Oddio che cosa si può inventare. Oddio che cosa possiamo dire. Quando sua madre arriverà si incazzerà. Si incazzerà. Certo che lavorare in un asilo dove c'è sempre casino. Tranquilli qui non si può stare per niente. Ci vuole un agente. Ci vuole un agente. E loro attende con la polizia che la situazione ritornerà come prima. Più di prima. Tavero.
È un ringraziamento a quelli che non ci hanno scritto sull'apposito servizio di messaggistica, perché non sapevamo neanche bene cosa replicare, quindi grazie.
Vale collina, vale collina. E se qualcuno la vuole menare con quella vecchia storia sull'educazione, abbiamo già bruciato tutti i libri, bruciamo lui, yeah! Bruciamo anche lui. I bambini nell'asilo non fanno più un casino, sono rimasti molto pochi. Nuovi fuochi, nuovi fuochi, nuovi fuochi, 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 fuochi.